Il nostro editorialista di oggi è il caro direttore Xavier Iacobelli. Buongiorno direttore.
Buongiorno Alessandro, buongiorno a chi ha bontà di seguirci.
Buongiorno caro direttore. Allora, mercato o campionato? Io direi campionato, d'accordo direttore. Partiamo da qui, perché insomma degli spunti sono arrivati in settimana.
E come sono arrivati? Beh, questa parte dobbiamo, fino a quando non cambieranno le regole, fino a quando il mercato non chiuderà un giorno prima della partenza del campionato, dobbiamo abituarci a convivere con le due realtà. Ma certamente la prima giornata del massimo torneo ci ha offerto spunti interessanti, ferma restando la considerazione di base, ovvero che non è possibile tranciare e nemmeno trinciare giudizi che siano definitivi, perché sappiamo molto bene che cosa significhi andare in campo avendo alle spalle, a mercato aperto, avendo alle spalle una preparazione che per forza di cose è certamente incompleta. Molte squadre hanno fatto una sostenuta preparazione spezzativa, se vogliamo usare questa definizione, perché diversi giocatori hanno raggiunto i propri compagni in tempi successivi al giorno del raduno per via degli impegni che hanno sostenuto sia nella fase finale dell'Europeo sia in Coppa America. Però la Juventus e l'Atalanta, in ordine di tempo, sono state le ultime due squadre a registrare una vittoria, ma soprattutto a lanciare messaggi particolarmente significativi al resto della concorrenza, visto che c'è stata una predominanza di pareggi, addirittura in un caso una sconfitta che definire clamorosa è assolutamente appropriato. Sì. Riferisco ovviamente al Napoli.
Allora facciamo così direttore, partiamo dalle note liete per poi andare a quelle un po' più negative. Insomma, paradossalmente le due squadre più incomplete o comunque tra le più incomplete sono quelle che hanno convinto di più: Atalanta che ha passeggiato a Lecce e Juventus in casa con il Como.
Beh, l'Atalanta si è presentata a Lecce in condizioni di assoluta emergenza, sia per gli infortuni, sappiamo bene della indisponibilità di Scaldini Scamacca, cui si è aggiunto lo stop di Kolasinac e quello di Toloi, e Zaniolo sta recuperando dall'infortunio che nella scorsa primavera gli aveva impedito poi di partecipare in giugno alla spedizione europea, tant'è vero che Gasperini si è presentato a Lecce con 7 ragazzi cresciuti nella seconda squadra nella primavera, sì. Cassa, Palestra, che hanno poi debuttato nei minuti finali della partita, Bernasconi, Comi, Manzoni, Tornaghi, Vavassori, e ciò nonostante l'Atalanta ha offerto una dimostrazione, una prova di grande solidità, sublimata dai due nuovi acquisti, Arreteghi e Brescianini. Brescianini ha segnato 2 gol e l'anno scorso, nell'ultimo campionato con la maglia del Frosinone, ne aveva realizzati complessivamente 4.
È vero, è vero.
Arreteghi 7 con la maglia del Genoa. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che Gasperini è davvero un tecnico capace di stupire anche nelle condizioni di assoluta emergenza, perché non dimentichiamo i casi Koopmeiners e i casi Lookman.
Certo.
Stiamo parlando dei due giocatori che hanno recitato un ruolo fondamentale nella passata stagione atalantina, culminata con la conquista dell'Europa League. Per quanto concerne la Juventus, l'impressione, se la prima impressione è quella che conta, è stata un'impressione molto positiva, sia sotto l'aspetto del gioco, sia sotto l'aspetto della freschezza dei suoi interpreti. In Bangula ne è stato evidentemente il protagonista assoluto, schierato a sorpresa. Questa ragazza di 20 anni ha ripagato la fiducia di Motta, ma anche lo stesso Ildiz, Savona, 21enne, anche lui ha debuttato. È la conferma di che cosa significa avere la seconda squadra. Oggi il Corriere dello Sport pubblica un interessante bilancio dei risultati ottenuti da quella che inizialmente nel 2018 venne ribattezzata Juve Under 23, oggi si chiama Next Gen. E se tu pensi che 38 giocatori cresciuti in questa squadra sono o approdati alla formazione titolare della Juventus o comunque al calcio professionistico e hanno dato un contributo quantificato in oltre 150 milioni di euro alle casse societarie, significa che investire nella seconda squadra è un'operazione remunerativa. Lo dimostra l'Atalanta, lo dimostrerà anche il Milan, che ha varato Milan Futuro.
Sì, a proposito di questo, direttore, oggi c'è un'intervista di Michel Platini, che insomma conosciamo abbastanza bene, che dice: il Diz mi assomiglia, insomma, può fare la carriera che ho fatto io alla Juventus. Lei è d'accordo su questo?
Beh, è un viaggio molto molto impegnativo, molto prestigioso. Quanto corroborante per il giovane talento turco, ma è chiaro che se seguirà i consigli di uno dei più grandi interpreti del calcio internazionale degli ultimi 50 anni, è chiaro che arriverà lontano. La Juventus ha dato una bisogna dire plastica, dimostrazione di fiducia a Yıldız, prolungandone il contratto fino al 2029 e assegnandogli la maglia prestigiosa, la numero 10, che fu proprio anche di Platini. Io penso che Thiago Motta, che già nel Bologna ci ha dimostrato che cosa significhi, di cosa sia capace nella valorizzazione dei giovani e dei suoi calciatori, abbia evidentemente responsabilizzato nel modo migliore il giovane calciatore cresciuto nelle fila della Next Gen. Adesso tocca a lui, però le parole di Platini sono molto significative.
Vediamo invece, facciamo i due paradossi, no? La Juventus è andata molto bene, anzi due estremi, e invece il Napoli. E qui, al di là poi del mercato, no, direttore, però il Napoli è affondato comunque con una squadra che poteva e forse, aggiungo, doveva tenere testa al Verona.
Beh, intanto complimenti al Verona.
Sì, indubbiamente.
Noi, indubbiamente. Secondo me, non loderemo mai abbastanza la bravura del suo direttore sportivo
Sogliano, sì.
Già nel gennaio scorso ricorderà che la volontà di seguirci cedette 15 giocatori, sì, e ne acquistò 10 nuovi, e grazie alla bravura di Barone costruì le basi della salvezza della formazione gialloblu. Quest'estate sono partiti alcuni tra i protagonisti di questa impresa, su tutti Noslin, che già nella Lazio a mio avviso ha esordito molto bene seguendo le orme di Barone, suo allenatore nel Verona. Però quando tu vai a prendere due attaccanti che rispondono al nome di Moschera e di Livramento, che credo la stragrande maggioranza degli appassionati conoscessero poco, non conoscessero addirittura,
esatto,
li paghi complessivamente €1,5 milioni entrambi, e l'uno segna due gol, Moschera, l'altro la terza rete in ordine di grandezza del Verona, di un successo che secondo me vale doppio per l'Hellas, perché questi sono punti pesantissimi che risulteranno molto preziosi quando poi, siccome l'obiettivo dichiarato della formazione scaligera è quello di guadagnare la salvezza con molti meno pateni dell'anno scorso, beh, certamente il Verona merita un elogio, così come dall'altra parte invece lo stupore, oserei dire lo sconcerto, non soltanto dei tifosi napoletani, di fronte al secondo tempo della squadra di Conte sia stato enorme. In campo c'erano 9 undicesimi della squadra,
sì,
che due anni fa vinse lo scudetto.
Esatto.
Quindi c'è un problema evidentemente di assimilazione del gioco di Conte che il Napoli attuale non è ancora maturato, ma poi c'è il nodo, c'è questa spada di Damocle che pende sul capo del Napoli dall'inizio del mercato, risponde al nome
Osimhen.
Di che fine farà Osimhen. Si è incartato il mercato del Napoli, perché se Osimhen non parte non arriva Lukaku, ma la domanda è: ma perché Osimhen non può giocare fino all'ultimo giorno in cui indosserà la maglia del Napoli? Non è infortunato,
no, ma infatti è una domanda che credo si pongono in tanti, forse perché Osimhen non vuol più giocare, cioè mi viene da pensare, no, in un'estate molto particolare nei rapporti calciatori società, che lui non voglia più giocare nel Napoli, mi viene da pensare questo, perché se non
d'accordo, però mi pare che ci siano dei precisi vincoli contrattuali,
sì,
addirittura quando
sì,
è stato rinnovato il contratto di Osimhen, perché poi si parlava appunto della sua certa cessione,
esatto,
in questa estate. L'accordo venne raggiunto sulla base di circa 10 milioni di euro netti di emolumento all'anno, che è un ingaggio che nemmeno una società virtuosa come il Napoli si può permettere, credo che pochissimi club se la possono permettere. Quindi è una situazione che deve essere chiarita. Non essendo stata chiarita, è evidente che siano scaturiti tutti quei problemi che adesso assillano il Napoli. Quindi prima questo nodo viene sciolto, quanto prima il Napoli può ritrovare la serenità perduta. Le stesse parole di Conte dopo la sconfitta di Verona sono state alquanto significative.
Sì, ma lì intanto arrivano dei messaggi, adesso glieli giro, direttore, però lì bisogna trovare l'acquirente per Osimhen, perché sembra, no, una banalità, ma il punto è: chi è che si spingerà a investire 100 milioni, perché questa è la richiesta di De Laurentiis per Osimhen oggi? Perché forse c'era il Chelsea, ma il Chelsea, a parte che ha 56 giocatori tesserati, quindi forse qualcosa dovrà vendere prima, però quella cifra non ci arriva, il Paris Saint Germain uguale, quindi chi è che lo compra a quelle cifre?
Ma in questo momento, Alessandro, non risultano club che siano presentati negli uffici romani di De Laurentiis formulando un'offerta di queste proporzioni. E qui sta il punto. Cioè, delle due l'una: o viene ridotta la richiesta del Napoli per il cartellino di Osimhen, oppure la situazione rimane in fase di stallo. Ma oggi è il 21 di agosto, esatto. Il mercato chiude alle ore 20 del 30 agosto, quindi non c'è più molto tempo.
No, infatti. Allora, direttore, qui c'è l'amico Federico che si porta molto avanti, io però gli la giro la domanda, perché dice: ma secondo voi, se a Napoli la situazione dovesse deflagrare, Conte far saltare il banco, potrebbe arrivare Pioli? Siamo veramente molto avanti, però io non credo a uno scenario del genere.
No, ma no, in questo momento credo che la prima preoccupazione di Conte sia quella di capire come andrà a finire sul mercato la vicenda Osimhen e di serrare i ranghi di una squadra che è apparsa smarrita, soprattutto in difesa nel secondo tempo con il Verona. No. Poi, dopodiché, il futuro nel grembo di Giove, ma nessuno di noi possiede facoltà chiaroveggenti né sfere di cristallo. Certo. È evidente però che si imponga per Conte e per la squadra una sterzata vigorosa, perché la prima sortita è stata particolarmente deludente, tant'è vero che lo sconcerto dei tifosi partenopei è assolutamente comprensibile.
Ecco, poi mi leggo alla prossima domanda, usciamo dal caso Napoli, però Maurizio scrive una battuta: ma quando Lukaku smetterà di giocare, Conte smetterà di allenare? Questa è simpatica come battuta, perché in effetti c'è anche da dire però che Lukaku le sue stagioni migliori l'ha visto proprio con Conte, c'è poco da fare.
D'altra parte, nel calcio, il calcio è ricco storie che si raccontano dei legami di stima, di rispetto, vero, di gratitudine che si instaurano fra un allenatore e un giocatore. Sono sempre più rari, a dire il vero, negli ultimi tempi, perché la gratitudine è una virtù poco coltivata, e poi soprattutto l'attaccamento alla maglia, e non andiamo oltre perché di casistiche in questa estate 2024 ne abbiamo in abbondanza. Sì. Però è evidente che fra Lukaku e Conte ci sia un rapporto di stima reciproca che vada ben al di là dell'ambito squisitamente professionale. Quindi non mi stupisce affatto che l'attaccante belga non veda l'ora di raggiungere Conte. Se dipendesse da lui, prenderebbe adesso il primo aereo per Napoli.
E poi, caro direttore, c'è la vicenda Dybala, no? Che sta dividendo anche l'opinione pubblica romana, in particolar modo romanista. Anche qui i giorni passano e Dybala il nodo non lo scioglie. Ora, riflessione veramente banale: se lui fosse interessato, più o meno avrebbe già detto di sì, però continua a dire di no. E aggiungo, in tutto questo, cioè continua a dire di no, comunque continua a non scegliere. In tutto questo, direttore, forse la domanda è un pochino più difficile, ma il ruolo di De Rossi qual è nella vicenda Dybala?
De Rossi mi pare che abbia parlato in maniera assolutamente chiara, è una posizione che deve essere rispettata, e veramente è stato qualcosa di rivoltante l'ondata di insulti e di improperi che ha ricevuto a livello web. De Rossi è l'allenatore della Roma che ha parlato chiaro, perché sa benissimo quanto valga Dybala, quale peso ricopra nell'economia del gioco giallorosso, l'abbiamo visto anche quando è entrato in campo a Cagliari.
Certo.
È evidente che lo stesso allenatore sia in attesa di capire come si evolva la situazione, perché poi alla fine ciò che conta è la scelta del giocatore. Quello che francamente io mi aspetterei è che Dybala per primo parlasse in maniera molto chiara, perché ha il sacrosanto diritto di fare le scelte che ritiene più opportune, ai tifosi della Roma. Ma tu ricordi l'accoglienza
come no.
Che gli venne riservata in quella notte indimenticabile da migliaia di sostenitori giallorossi?
All'Eur, sì.
All'Eur. Quindi è chiaro che nel rapporto fra un campione e i tifosi che lo seguono, e lo seguono in maniera enorme, basti dare un'occhiata al seguito di cui gode il campione del mondo sui propri profili social, secondo me c'è un dovere fondamentale di chiarezza, cioè parlare chiaro e dire: voglio fare questo o questo, perché tu hai fatto bene a sottolinearlo, passano i giorni, non c'è quella chiarezza che viene richiesta a gran voce dalla tifoseria romanista. Peraltro sarebbe auspicabile che anche la proprietà, è vero che abbiamo a che fare con la proprietà più silenziosa che la storia italiana ricordi, però è tanto vero che sono dei momenti in cui chi detiene le massime responsabilità deve informare i tifosi, anche perché qui ci sono 40.000 abbonati che già hanno sottoscritto l'abbonamento un po' prima che questa situazione si sviluppasse come si sta sviluppando in questi giorni.
No, io resto su questo tema, direttore, poi le faccio sentire anche un vocale riguardo, insomma, già alle prime polemiche arbitrali. Però Dybala noi lo conosciamo, no? Anche come carattere, insomma, è sempre stato un po' particolare. Allora prova a interpretarlo. Il fatto che Dybala non parli, ma soprattutto sia ancora legato a Roma, ok? Per mille questioni, no, non vuol far capire che lui in Arabia non vuole andare, se no avrebbe già detto di sì. Provo a interpretare,
No, questo mi pare che sia un'interpretazione alquanto logica, cioè proprio...
E che magari, mi perdoni direttore, lui si sente un po' messo da parte, qui vengo all'aspetto caratteriale, cioè non fa più parte del progetto al 100%.
Ma io penso che un giocatore del calibro di Dybala, che a mio avviso è il giocatore dotato di maggior classe dell'intero campionato italiano, non possa ritenere di non essere più ritenuto così importante nell'economia del gioco della sua squadra. Io credo anche che la cosa più importante in questo momento, il 21 agosto alle 11:26, sia necessario fare chiarezza,
sì.
Perché è una situazione che si sta trascinando da troppi giorni, e poi ci sono le interpretazioni, le ipotesi, le congetture, addirittura lo studio di ogni sortita dell'interessato. Siamo arrivati a questi livelli, dalle smorfie che fa o non fa lasciando il campo di Cagliari e dal suo atteggiamento. Quindi in questo momento è fondamentale, si impone la chiarezza,
sì,
in un modo o nell'altro, che i tifosi hanno il diritto di sapere.
Indubbiamente. Sentiamo questo vocale che credo torni sul gol annullato a Vlahovic.
Ciao Alessandro, Armando d'Arezzo. Saluto in ogni modo il direttore Jacobelli, se è ancora lì. Vorrei esporre una mia opinione. Io mi sento letteralmente preso in giro dalla terna arbitrale di lunedì a riguardo del gol annullato di Vlahovic. Ora, la Juventus ha vinto 3-0, va bene, siamo d'accordo, è inutile attaccarsi a queste cose. Invece no, perché le cose vanno anche dette. Il gol di Vlahovic, se voi osservate bene, dietro in fondo c'è Cabal, che insieme a Cabal c'è un giocatore del Como ancora più indietro, che tiene in gioco sia Cabal e anche Cambiasso giù in basso. Quindi il gol era regolarissimo.
Allora, Armando, io ho visto quel frame, no? Poi sinceramente sono ricostruzioni, lo dico veramente, delle quali mi fido fino a un certo punto, perché sui social gira di tutto. Ho visto quel tipo di immagine. Io capovolgerei il ragionamento, direttore, cioè, ma si può annullare? Poi il regolamento è quello, per carità, ma si può annullare un gol in generale per un millimetro o mezzo centimetro di fuorigioco?
Cioè, qui è il discorso che riguarda la famosa interpretazione della regola del fuorigioco. Ci hanno detto che dovrebbe ulteriormente variare, perché dovrebbe essere pestinata la famosa luce,
esatto,
tra un giocatore e l'avversario, in modo da stabilire che un gol possa essere convalidato anche per una questione di millimetri, perché in questo caso si tratta veramente di una questione proprio millimetrica. Detto questo, è evidente che nel momento in cui si accetta il fuorigioco semiautomatico, così viene definito, bisogna tenersi a questa regola, che può certamente non piacere, perché poi annullare un gol come quello, che tra l'altro molto bello, realizzato da Vlahovic, non può che suscitare anche dispiacere nei tifosi della squadra in questione, in questo caso bianconeri. Però queste sono le regole dettate dal fuorigioco automatico, e devo dire che non mi riferisco a questo caso, ma più in generale, la tecnologia già in questa prima giornata ha aiutato, e come, gli arbitri, perché su diversi campi abbiamo visto quanto provvidenziale sia stato l'intervento del VAR. Poi, per quanto concerne invece l'episodio specifico, mi rifaccio alla valutazione che l'ex arbitro calvarese, che tiene una rubrica molto interessante di commento alle decisioni del direttore di gara su Tutto Sport, ha fatto ieri mattina sullo stesso quotidiano, e cito testualmente: prima del gol annullato a Vlahovic per fuorigioco, a iniziazione di Cambiaso, tra le due giocate sono trascorsi 12 tocchi e 6 passaggi, ma ciò che conta, scrive Calvarese, è che siamo all'interno di una regola, il possesso non cambia mai, che stabilisce come in questi casi la rete debba essere annullata, e quindi è una norma regolamentare alla quale evidentemente Marcenaro e il suo collaboratore si sono attenuti.
Direttore, è sempre un grande piacere, grazie direttore.
Grazie a voi, buona giornata.